Abbiamo raggiunto in diretta a Santo per fare due ragionamenti sul disastro che ha colpito la Liguria, Genova e non solo, Cinque Terre, Lunigiana. Sappiamo comunque sono state fatte varie considerazioni sull'argomento. A noi interessa stringere non tanto sulle ricerche dei colpevoli, dei responsabili, che sicuramente ci sono nelle amministrazioni, nella prevenzione, ma a raccontare come un modello di sviluppo appare sempre più inconciliabile con un clima che sì, starà anche cambiando, ma anche con quelle che sono le normali forze naturali che si scatenano e che quando incontrano troppo cemento creano i problemi e i disastri che vediamo. Ciao Santo, ci senti?
Ciao a tutti, vi sento molto bene, sì.
Ciao, e niente, come stavo dicendo, ci piacerebbe fare due considerazioni su, tu conosci, sei di Legambiente Liguria, non l'ho detto, conosci molto bene la situazione, sia da un punto di vista tecnico di cosa è successo e sia perché sai le problematiche che affrontate lì nella lotta politica quotidiana per chiedere che insomma la prevenzione funzioni, però anche che le vere cause vengano messe in luce, al di là degli appelli di Napolitano a cercare colpevoli.
Esatto, guarda, io ho ascoltato con attenzione la tua introduzione che ho trovato perfetta, nel senso che oggi paghiamo lo scotto di un modello di sviluppo, soprattutto avviato nel dopoguerra, ma che fino agli anni 70 ha visto una cementificazione assolutamente deregolamentata, quindi senza una pianificazione dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, che è andata a occupare tutte quelle aree che normalmente l'acqua si riprende quando scende in maniera copiosa. Io vivo proprio nel quartiere di Marassi, a un centinaio di metri dal rio Ferrigiano, di cui avete visto tutti le immagini. Lì sono addirittura stati fatti dei lavori di delocalizzazione, l'anno scorso sono stati abbattuti dei palazzi per allargare l'alveo del rio, ma purtroppo questi lavori poi portano anche ulteriori cementificazioni, perché un tratto del rio è stato coperto ancora per fare spazio ai parcheggi e la copertura ha fatto sì, dal punto di vista tecnico, che l'acqua passando sotto in un alveo cementificato prenda velocità, prenda forza e quando si è ritrovata di fronte all'ultima copertura che poi porta questo rio a sfociare nel torrente più grande che è il Bisagno, si sia verificata una situazione di tappo con l'esondazione del rio e appunto tutti i danni che abbiamo visto. Adesso tu citavi i mutamenti climatici, queste non sono più eccezionalità, ma è un fenomeno che è diventato acclarato e strutturale. Quando piove in una regione come la nostra, con dal punto di vista orografico le montagne alle spalle, quindi diciamo una situazione anche di umidità relativa molto alta, il mare di fronte, questo fa sì che si creino questi temporali che vengono definiti autorigeneranti, si crea praticamente una circolazione d'aria che fa sì che appunto la piovosità aumenti in maniera brutale e aumenta soprattutto nell'unità di tempo, quindi piove molto di più in un tempo molto minore. Qui sono esondati soprattutto i ri minori, cioè quelli che erano considerati a basso pericolo, a basso rischio, che appunto in questa edificazione selvaggia che ha colpito la nostra città sono stati coperti e adesso stanno creando voragini, esondano e mettono in pericolo la vita della popolazione locale. Ora dicevo, il rammarico è che bisognerà ovviamente ragionare a voce ferme, capire quali sono i livelli di responsabilità. È vero che molti degli amministratori che sul dissesto idrogeologico operano da più di 20 anni. Quindi diciamo c'è anche un problema oggettivo di cultura. Ed è questo che noi chiediamo venga definitivamente cambiato. La battaglia politica che noi condurremo sarà proprio su questo aspetto. Deve cambiare la cultura nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Non è pensabile, come stanno facendo e come hanno fatto in passato, pensare sempre alle opere faraoniche. Io qui faccio riferimento a un'opera che si dice dovrebbe mettere in sicurezza il bacino idrografico del Bisagno, che è lo scolmatore. C'è un tunnel lunghissimo che devierebbe l'acqua del torrente Bisagno verso il mare, opere che sono costosissime, di difficilissima realizzazione, che non è certo che mettano in sicurezza con questo tipo di nuova piovosità il bacino idrografico.
Scusa, cui... Santo, veniamo proprio agli stanziamenti, ai fondi, perché mi è parso di capire che al di là dei soldi che spesso si spendono male, poi vengono a mancare per le piccole opere, come dici tu, di rimessa in sesto dei problemi idrogeologici, c'è anche un problema di fondi che mancano e che sono mancati e di task force, di esperti, di geologi che si sono perse negli anni. Fino ad arrivare a livelli risicatissimi.
Sì, questo diciamo è un problema indubbiamente a livello nazionale che abbiamo. Nel caso specifico ci sono diciamo di due ordini di grandezza il problema. Le opere a volte vengono, i progetti per mettere in sicurezza raggiungono diciamo il livello progettuale definitivo, ma poi non vi sono stanziati soldi effettivamente per condurre quelle opere. L'altro aspetto, che è un aspetto in questo momento di mente per la nostra città, che l'anno scorso ha visto l'alluvione a Sestri Ponente, quest'anno appunto nel quartiere di Marassi, che i fondi per la popolazione vengono emanati con una lentezza incredibile e le persone che vengono messe in ginocchio nelle loro attività lavorative, le persone che perdono casa, si devono assolutamente rimboccare le maniche e spesso sono lasciate sole, proprio per una lentezza burocratica che in questo caso invece dovrebbe essere snellita. Per cui il problema è grave perché non c'è una tempestività di intervento che dia garanzia alle persone di potersi rialzare velocemente da questo punto di vista. Per questo, quando parliamo di grandi opere, noi pensiamo che la vera grande opera sia mettere in sicurezza il nostro territorio. Non sono le grandi opere come il Ponte sullo Stretto, la TAV in Val di Susa o la Gronda, un'infrastruttura viabilistica prevista nella città di Genova, che assorbiranno una quantità ingente di miliardi di euro, quando poi ci ritroviamo in situazioni locali come queste che abbiamo visto.
Sì, e poi in tempi di crisi, voglio dire, lo spessore di questo discorso si avverte ancora meglio, no?
Assolutamente. Ieri sera discutevo con alcuni commercianti, proprio loro mi dicevano ci danno adesso come contentino la possibilità di riempire un modulo, ma sappiamo per l'esperienza dell'anno scorso che hanno avuto i commercianti di Sestri Ponente che poi passeranno anni e non riceveremo neanche immediatamente tutto il rimborso, ma lo riceveremo in tranche e questo appunto crea assolutamente enormi difficoltà. Mi viene da dire che sia una relazione disumana che le amministrazioni, i nostri governi mettono in moto relazionandosi con la cittadinanza. Una di quelle cose che allontana sempre di più poi dal rapporto con la politica, insomma si perde fiducia e giustamente i cittadini si arrabbiano.
Certo, e ti faccio un'ultima domanda, Santo, poi chiudiamo. Bevilacqua nel suo editoriale sul Manifesto sottolineava tra i vari, cercava di tenere in piedi vari piani del problema, alcuni li hai detti tu, un altro era quello del cambiamento del profilo produttivo dell'Appennino, per cui l'abbandono dei campi. Io francamente, parlando con altri invece agricoltori in particolare, mi dicevano che tutto sommato un campo che viene lasciato in abbandono non è un gran problema per un'alluvione, nel senso che un bosco che ricomincia a sorgere anzi è un qualcosa che può servire. Cioè, il problema non è tanto l'abbandono, è quello che ha soppiantato questo abbandono, no?
Sì, certo. Allora, anche qui dobbiamo differenziare, provo a essere sintetico. È evidente che in pianura padana, se avviene un'esondazione del Po, questo va a allagare delle situazioni appunto che sono pianeggianti. Se si è costruito in quelle situazioni è evidente che si vada sott'acqua, quindi c'è un problema di consumo del suolo ovviamente legato all'urbanizzazione delle pianure, alla capannonizzazione, a mettere abitazioni e attività commerciali in quelle zone. Quindi in quelle situazioni avere dei luoghi abbandonati che possono rappresentare delle aree golenali, cioè quelle aree dove l'acqua ha la possibilità di espandersi e perdere la propria energia, è bene che ci siano e quindi che non siano ulteriormente cementificate. In una situazione orografica come quella ligure, e prendiamo il caso delle Cinque Terre, lì quel sistema in realtà aveva un sistema idraulico formato da centinaia di chilometri di muretti a secco, perché appunto quel territorio era coltivato, che permetteva il defluire delle acque. Oggi quel tipo di abbandono in quel tipo di situazione, cioè con una ripidità dei versanti molto elevati, invece fa sì che piogge copiose non riescano ad essere assorbite dal terreno. Per cui è sicuramente un bene quando un bosco si riforma, ma in questo caso specifico, se non avviene anche una manutenzione del bosco e se non si riportano attività imprenditoriali all'interno del bosco, attività agricole, attività legate alla filiera del legno, invece dei pericoli potrebbero esserci, per cui mi sembrava doveroso fare questa differenziazione.
No, mi sembra molto importante.